processo ad eni, alcuni lo descrivono come il processo del secolo, forse in modo un po' esagerato, ma sicuramente uno dei processi più importanti in Italia, anche uno dei processi che sicuramente passerà alla storia a livello internazionale per la dimensione delle tangenti di cui si parla di più di $1 miliardo, ma anche e soprattutto si parla di una delle aziende di bandiera di un paese comunque del G7 quale l'Italia, e di tutti i paradossi che ci sono stati in questo processo. Allora, per parlare di questo, noi abbiamo raggiunto al telefono Antonio di Recommon. Ciao Antonio, ci senti?
Mi sento bene, buongiorno.
Perfetto, buongiorno, benvenuto su Blackout. Allora, io ho giusto dato il titolo di questa della questione, ne parliamo perché la sentenza appunto era arrivata in attesa in questi giorni e niente, se ne c'è tanto abbastanza da dire. Quindi io ti chiederei prima di tutto di darci i fatti, cioè quello che sta venendo fuori dall'aula di tribunale, poi proviamo un pochino a commentarli.
Sì, ma come detto te, diciamo, è stato definito il processo del secolo, comunque sia probabilmente la principale indagine che ha riguardato Eni, una multinazionale italiana, ma anche la Shell olandese, insomma, degli ultimi anni, perché l'accusa della Procura di Milano era quella del pagamento di una tangente addirittura di $1.1 miliardi, cioè l'intero ammontare che nel 2011 le due società hanno versato per acquisire i diritti di esplorazione sul blocco PL245. Va detto che per le due società questo blocco è molto importante, perché come forse molti degli ascoltatori sapranno, le vicende petrolifere di sviluppo del gas in Nigeria sono state particolarmente sofferte, soprattutto per l'ambiente, per le comunità locali. Il delta del Niger è stato devastato nel corso dei decenni e soprattutto questo sfruttamento intensivo ha portato poi sostanzialmente anche a un declino dei rendimenti, dei vari pozzi, eccetera. Quindi c'era l'intenzione di abbandonare il delta e di spostarsi progressivamente offshore nelle acque profonde. Infatti questo blocco, che si trova a più di 100 km dalla costa, è un blocco molto redditizio su cui da parecchio tempo avevano messo gli occhi. Quindi l'accusa era di un pagamento di una maxi tangente. Ora, quello che è emerso a nostro giudizio con grande delusione, direi anche un po' clamorosamente, è un verdetto di assoluzione piena, addirittura perché il fatto non sussiste, ossia non perché le prove magari non sono sufficienti. Perché dico clamorosamente? Perché mai come in questo caso è avvenuta una cooperazione penale internazionale, cioè a differenza di tanti altri casi passati, il governo della Nigeria dal 2015 ha cooperato attivamente con la Procura di Milano fornendo numerose prove, visto che c'è anche un processo in corso in Nigeria tuttora sullo stesso caso. E quindi mentre in Nigeria si processano quelli che sono, diciamo, i politici coinvolti locali nella storia, a livello diciamo italiano il processo riguardava appunto le società, i loro manager, gli intermediari e questo ex ministro del petrolio nigeriano Danne Tete, che ai tempi della dittatura di Abbas, insomma, questo era il ministro del petrolio, quello che ha fatto giustiziare Ken Saro-Wiwa nel 95, lui si era praticamente rubato questa licenza, l'aveva autointestata tramite una società creata ad hoc, addirittura con il figlio del dittatore, e poi dopo lunghe vicende aveva cercato varie volte di venderla, monetizzarla, finché si è arrivati al 2011. Quindi è un caso che rimane, diciamo, molto significativo, punto primo per quello che ho detto, cioè per la magnitudine e il significato anche strategico che ha per le società rispetto a continuare in uno sfruttamento intensivo del petrolio in Nigeria. E soprattutto perché ha coinvolto così tante giurisdizioni, paesi e autorità che potremmo dire emerge per la prima volta uno spaccato molto profondo, ma anche inquietante, di come queste società operano. Solo per dare qualche elemento, nel negoziato sull'OPL245 erano coinvolti i servizi segreti di 4 paesi. La Shell sostanzialmente aveva assoldato 2 dei servizi segreti dell'MI6, quello di James Bond di Londra. Per l'Italia il project leader Vincenzo Armanna è chiaramente una persona vicino all'AISE, ai servizi italiani, era coinvolto il capo dell'intelligence nigeriana, era coinvolto un agente russo, un ex ambasciatore russo vicino a Shell e ad altri interessi, quindi uno spaccato della profondità di come sostanzialmente, a prescindere dalla colpevolezza o no, secondo il Tribunale di Milano, queste società operano, influenzano la politica e l'operato nei paesi e cercano di ottenere sostanzialmente quello che vogliono, cioè il maggior numero di asset petroliferi possibili, perché poi in ultima istanza il loro valore in borsa dipende da questo, che è paradossale, sì, perché allo stesso tempo le società parlano di difesa del clima, eccetera.
Tra l'altro di questo spaccato che giustamente tu hai evidenziato, per noi nel nostro piccolo è estremamente evidente, già so da quanto siamo costretti a parlare di Eni anche da questi microfoni, nel senso che anche stamattina dicevamo manco a farlo apposta. Ogni settimana ci tocca quasi fare la rubrica su Eni, perché una volta è il processo per i rifiuti, l'altra volta è il Val d'Agri, l'altra volta è un collegamento con la Farnesina. Insomma, sembra che sia quasi una nostra ossessione parlare di Eni, quando invece è più forse Eni talmente ossessionata da questa sua presenza tentacolare che tu hai giustamente evidenziato da non lasciarci quasi altra scelta, perché è veramente presente in modo trasversale in ovunque possa giocare un ruolo di potere, appunto le università, piccole amministrazioni, poteri internazionali, e senza scadere tra l'altro in giochi di complotto, nel senso andando anche poi a seguire carte delle procure che sicuramente non è che si distinguono per essere particolarmente critiche su un piano politico verso queste multinazionali.
Assolutamente, noi stiamo parlando di probabilmente istituzioni che a prescindere, come dicevi te, dalle loro idee e visioni politiche, semplicemente fanno il loro dovere quando hanno esposti ed elementi, a differenza di altri casi, va dato atto che su queste indagini sono andate avanti e sono, diciamo, degli elementi che, ripeto, a prescindere dalle sentenze rimangono inquietanti. Infatti ti ringrazio, diciamo, dell'osservazione, perché poi avete notato di sicuro sulla stampa mainstream il dibattito che è nato, dove si crea questa narrazione fasulla, diciamo, di un presunto garantismo di questi giornali conservatori di destra contro il presunto giustizialismo. Io penso che questa sia davvero una presa in giro, onestamente, cioè, come hai ben detto te, è un'ossessione quella di sostanzialmente essere uno Stato nello Stato, essere lo Stato parallelo, come è stato definito da autorevoli commentatori, non da noi, e continuare in un certo senso a orientare quelli che sono i processi democratici nel nostro paese come fuori, tutto in nome della legalità. Però il problema rimane, è un problema enorme ed è un problema che è troppo semplice banalizzare riducendo in questa stupida discussione garantismo contro il giustizialismo. Aggiungerei che peraltro la società su questa vicenda ha querelato per 5 milioni di euro per diffamazione il programma Report Rai, ha querelato per 5 milioni il giornalista Claudio Gatti, ha querelato il Fatto Quotidiano per abbondanti soldi ulteriormente, quindi è anche una società che essa stessa poi ha delle posture molto aggressive, quindi poi diciamo fregiarsi anche dell'epiteto di garantista, insomma, mi sembra un pochino.
Sì, cioè fa veramente drizzare i capelli, sono tra l'altro parole che poi gridano veramente vendetta, come quando poi tu hai sottolineato all'inizio che poi chi c'è andato di mezzo principalmente per queste azioni sono poi le popolazioni, in questo caso del delta del Niger, in altro caso della Basilicata o di quasi ovunque sicuramente nel mondo, o quantomeno anche per rimanere qua anche nei territori italiani, che chiaramente ci sono andati di mezzo. Aggiungo, rispetto a quello che hai detto tu, che noi questa mattina appunto sfogliavamo i giornali eccetera, e di articoli insomma che valevano la pena di essere ripresi se ne contano praticamente nessuno, e anche proprio per il piacere, molti non ne hanno parlato, chi ne parlava proprio in quello stile che hai evidenziato tu. Una nota magari, dimmi.
No, se mi permetti, è proprio emblematico, se parliamo proprio di costruzione della narrazione, come paradossalmente si è sempre venduto questa storia, ma la corruzione è colpa dei governi corrotti del sud del mondo, che assolutamente lo saranno pure, ma per una volta c'è un governo che coopera nel fornire prove significative alle procure, diciamo, dei paesi occidentali, che cercano di fare il loro lavoro e poi i tribunali assolvono tutti. Quindi questa narrazione è anche razzista, come se la corruzione di altri, e noi poveracci, no, alle nostre società vengono imposti questi dazi della corruzione, è francamente patetico.
Sì, poi
Diciamo,
come
sono
se
stati anche
le
resi.
nostre procure si distinguessero appunto rispetto alle procure di, cioè con questo stile anche molto coloniale di questi paesi sottosviluppati, quale il Niger, che non sono neanche in grado di farsi giustizia da soli, perché poi alcuni giornali hanno quasi dato questi tagli qua che veramente fanno accapponare la pelle. E allora, Antonio, in chiusura io ti chiederei se hai appunto ancora un commento di chiosa anche su quali possono essere le prossime fasi e anche magari se tu sei riuscito a individuare una serie di punti in cui Eni comunque si è dimostrata fragile in questi mesi, perché comunque è stata tirata in ballo da più parti e è vero che a forza di querele e di azioni è riuscita a mettere in silenzio molti, però dall'altro lato la lotta è anche riuscita a mettere la stessa Eni in difficoltà. Quindi magari se riesci a chiudere su questo.
Certo, ma allora intanto va detto che insomma, la lotta non è assolutamente finita. Se parliamo di procedimenti, questo è solo un primo grado, ci sarà un appello, esiste un'indagine sulla Shell in Nigeria, esiste un processo in Olanda, esiste un processo in corso in Nigeria, e ci saranno di più. Il governo nigeriano ha un caso contro la banca JP Morgan, che ha veicolato poi la presunta tangente alla Corte di Londra, quindi ne vedremo ancora delle belle. Però, diciamo, l'elemento significativo politicamente, che avete ascoltato come la principale difesa, la dichiarazione degli avvocati nel dopo sentenza, soprattutto dell'ex ministro Severino del governo Monti, che è l'avvocato di fiducia di Descalzi, il capo dell'ENI, hanno sostanzialmente dichiarato che questa sentenza ristabilisce in un certo senso la credibilità sociale, la legittimità sociale dell'ENI. Quindi vuol dire che tutte le pressioni che sono state fatte, le critiche sempre più forti, anche mosse ai movimenti, hanno un impatto. Quindi vuol dire che la società si sente vulnerabile, molto più di quello che noi pensiamo, nella sua immagine, nella sua accettazione sociale. E quindi questa è assolutamente la strada su cui continuare. È una strada ovviamente molto lunga, ma è una strada, direi, abbastanza tracciata, in cui la richiesta di giustizia da parte delle comunità impattate in Italia, in Basilicata come in Nigeria, e la richiesta di controllo democratico, di riacquisire questi spazi, mi sembra assolutamente legittima, quella su cui è importante ritrovarsi, diciamo, tra tutti gli attori che vogliono una trasformazione profonda della nostra società.
Perfetto, tra l'altro come nota di chiusura che volevo prendere a introduzione del tema, ma me ne sono scordato, allora la metto qua, segnalo diciamo a margine di quello che abbiamo detto, come poi invece queste aziende vengono chiamate in causa per le cosiddette per la transizione ecologica, o sono loro stesse a chiamare in causa il governo facendo le piangine per prendere un finanziamenti per questo. Insomma, in questi giorni anche in barba ai neonati ministeri arrivano anche le notizie di quanto poi questi fondi per eventuali transizioni più o meno green sfiorano il ridicolo. Si parla di 2-3% messi a bilancio di quelli del Recovery Fund, ma anche prendendo altri investimenti continuano a essere pochi e quei pochi finiscono in mano proprio di queste aziende. Antonio, noi ti ringraziamo molto per la chiarezza che hai avuto
Grazie a
nel
voi. Salute
parlarci, ti auguriamo una buona giornata.
a tutti.
Ciao, un abbraccio.